Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Ancora una persona senza dimora trovata morta a Milano, dormiva nel parco della Pecetta vicino a Via Govone. Il corpo con segni di decomposizione era deceduto giorni fa, è il settimo senza tetto morto a Milano dall'inizio dell'anno. Dopo la nuova inchiesta per evasione fiscale, Amazon attacca la procura di Milano. Siamo preoccupati dalle azioni aggressive e sproporzionate della procura, scrive la multinazionale. Siamo tra i maggiori investitori stranieri in Italia. La Lega, scossa dal caso Vannacci, tenta la carta della piazza. Oggi il Consiglio federale che dovrà discutere la manifestazione per la remigrazione annunciata da Salvini. Il meteo questa mattina è con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Al mattino ben soleggiato, ventilato da nord sulle Prealpi, con le temperature minime localmente mitigate dal Favonio fino ai 10 gradi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, ma ancora asciutto. Le temperature massime oscilleranno tra 12 e 14 gradi. Diamo uno sguardo al fine settimana. Per domani sabato, fin dalla notte cielo molto nuvoloso coperto, con piogge in attenuazione nel pomeriggio. Neve oltre i 1000 metri di quota. Ventilato con rinforzi da nord in serata, quando si apriranno le prime schiarite a partire dalle Prealpi. E per domenica soleggiato, al mattino ancora vento forte da nord in montagna e a tratti fino in pianura. Nel pomeriggio velature di nubi alte, le massime attorno ai 12 gradi.
È stato trovato morto con segni di decomposizione sul corpo un uomo di 43 anni di origini marocchine, la settima persona senza dimora trovata morta a Milano dall'inizio dell'anno. Era già stato male in passato ed era stato soccorso dalla REU, l'agenzia emergenza urgenza della regione. L'uomo dormiva nel parco della Pecetta tra via MacMahon e via Govone. L'allarme è scattato ieri sera verso le 19, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. I primi segni di decomposizione sul cadavere lasciano pensare che fosse deceduto già da alcuni giorni. Si tratta della settima persona senza dimora trovata morta in città dall'inizio del 2026. Dura reazione di Amazon alla nuova inchiesta della Procura di Milano per evasione fiscale. Sorprendente e profondamente preoccupante che mentre siamo attivamente impegnati in un dialogo trasparente con le autorità fiscali italiane per ottenere chiarezza su questioni tecniche, la nostra azienda e i nostri dipendenti continuino a essere oggetto di azioni aggressive, del tutto sproporzionate da parte della Procura, scrive la multinazionale di Jeff Bezos. Amazon è finita di nuovo sotto indagine per evasione fiscale, centinaia di milioni non dichiarati tra il 2019 e il 2023, secondo le accuse della Procura. Sentiamo Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione Doppio Clic.
Le indagini avviate dalla Procura di Milano toccano due aspetti fondamentali che caratterizzano le piattaforme digitali. Il primo è quello della cosiddetta ottimizzazione fiscale, che qualcuno potrebbe chiamare più correttamente elusione fiscale. L'immaterialità dei servizi viene infatti sfruttata per localizzare le sedi in paesi con regimi fiscali favorevoli. Nel caso di Amazon, il Lussemburgo. Ciò che viene contestato all'azienda di Jeff Bezos è che, de facto, avesse una sede occulta in Italia ben prima del 2024, anno in cui Amazon ha dichiarato ufficialmente l'apertura di una sede nel nostro paese. L'altro aspetto è quello dei dazi legati all'importazione di prodotti extraeuropei e in particolare made in China. L'ipotesi è che attraverso i suoi poli logistici e particolari schemi societari, Amazon sia riuscita a importare nel nostro paese prodotti cinesi senza pagare dazi e IVA. Quello dei dazi per i prodotti cinesi è un tema caldissimo che vede l'Unione Europea e il governo italiano opporsi allo strapotere commerciale delle piattaforme di e-commerce cinesi. Al centro dello scontro c'è l'importazione di merci al dettaglio attraverso negozi online. I pacchi con valore sotto i 150 euro, infatti, venivano normalmente considerati esenti da dazi doganali, qualcosa che la UE ha deciso di considerare concorrenza sleale. Dal prossimo 1 luglio, nei 27 paesi dell'Unione, ci sarà una tassa di 3 euro per ogni pacco importato. L'Italia però ha anticipato una misura simile dal 1 gennaio con una tassa di 2 euro. Con quali risultati? Nessuno. I dazi italiani per ora vengono aggirati importando i beni in altri paesi europei e poi trasportandoli su gomma nel nostro paese, paradossalmente aggiungendo così un problema di maggiore inquinamento a quello della concorrenza sleale.
Questa mattina dalle 8 alle 10 i lavoratori e lavoratrici della Reggiani Macchine S.p.A. saranno in sciopero in presidio di fronte ai cancelli dell'azienda che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che potrebbe coinvolgere 13 dipendenti. Il gruppo EFI, la multinazionale statunitense che controlla la fabbrica che produce macchine per l'industria tessile, ha confermato un piano di ristrutturazione che prevede pesanti ricadute sullo stabilimento di Comun Nuovo in provincia di Bergamo. Gigi Rizzoli della FIOM CGIL di Bergamo sta seguendo la vicenda.
Per noi tutto questo è inaccettabile, abbiamo respinto subito questa impostazione, siamo andati in assemblea e le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di alzare la mobilitazione proclamando un presidio dalle 8 alle 10 sui cancelli aziendali. Innanzitutto si tratta di un'azienda che ha a disposizione ancora più di un anno e mezzo di ammortizzatori sociali e quindi abbiamo chiesto all'azienda di aprire l'ammortizzatore, ne abbiamo già avuti in passato di scontri, quest'anno nuovamente ci ritroviamo insomma di fronte a dei licenziamenti comandati. Non abbiamo nessuna garanzia da anni sui livelli occupazionali in primis e sugli investimenti per il futuro, quindi questa incertezza ha fatto sì che molte competenze se ne andassero altrove, al di là dei licenziamenti forzati.
Oggi a Milano Consiglio federale della Lega, all'ordine del giorno la manifestazione per la reimmigrazione che Salvini vuole fare a Milano, ma il caso Vannacci a scuotere il partito. Sentiamo Alessandro Braga.
Quattro punti all'ordine del giorno, il più interessante forse l'ultimo, nascosto sotto un generico varie ed eventuali. Potrebbe essere l'occasione per nominare il nuovo vice segretario federale dopo l'uscita di Roberto Vannacci dal carroccio. Salvini nega che sia così e dice che si prenderà tutto il tempo per la nomina. Come che sia, il leader leghista vuole mettere puntini sulle i per il prossimo futuro, cercando di tenere unito il partito. L'obiettivo intanto è quello di non lasciare campo libero all'ex vice per prendersi spazi e consensi attorno a due punti che per il segretario leghista sono qualificanti: sicurezza e immigrazione. E allora oggi rilancerà la manifestazione reimmigrazionista del 18 aprile a Milano, alla vigilia di un fine settimana in cui in tutta Italia i comitati Reimmigrazione e Riconquista lanciano una grande campagna firme per la legge di iniziativa popolare. Prima di allora c'è la scadenza referendaria con la Lega impegnata per il sì, ma anche contemporaneamente le elezioni supplettive in Veneto per i due seggi lasciati liberi da Alberto Stefani e Massimo Bitonci e poi entro l'anno le elezioni per importanti città, tra cui Venezia. Due situazioni in cui Salvini avrebbe voluto piazzare Luca Zaia per ricondurre un ruolo definito il doge, troppo libero da impegni istituzionali e pericoloso per Salvini in chiave di leadership interna, ma sembra che Zaia non sia interessato né all'una né all'altra ipotesi, puntando a un progetto di medio termine: candidarsi al Senato nel 2027 e farsi poi eleggere al posto di Ignazio La Russa alla presidenza di Palazzo Madama. Tutte grane per il leader leghista, che dovrà trovare una quadra e alla svelta.
Le divisioni nel centrodestra lombardo sono sempre più evidenti e l'ultima era stata l'uscita dall'aula dei consiglieri regionali di Forza Italia quando l'assessore Romano La Russa di Fratelli d'Italia ha preso parola qualche giorno fa. Divisioni che si ripercuotono anche sulla scelta del candidato sindaco a Milano. Qualche giorno fa Maurizio Lupi aveva detto di scegliere entro l'estate. Ieri il presidente della giunta lombarda Fontana si è appellato al centrodestra per anticipare a marzo la scelta del candidato alle comunali milanesi.
Io tenderei ad anticipare questa tempistica, perché a fine estate è già tardi. Io credo che, non lo so cosa sceglierà il centrodestra, ma il centrodestra dovrebbe mettere il candidato che verrà individuato nelle condizioni di presentare se stesso, di presentare il proprio programma, di conoscere i cittadini per acquisire credibilità. Insomma, la gente oggi vuole conoscere le persone, vuole sapere che cosa rappresentano, che cosa dicono, quali sono. Quindi secondo me più il tempo è lungo e più ci sono buone possibilità che il centrodestra vinca. Più il tempo è corto e più si tolgono opportunità al centrodestra. Io dico che se si potesse fare in modo che il centrodestra si riunisse entro la fine di marzo, prendesse una decisione, ogni mese che anticipiamo è un mese in più per far conoscere il nostro candidato.
Liberare Öcalan, difendere il Rojava. Domani a Milano ci sarà una manifestazione per il popolo curdo, partenza da Largo Cairoli alle 14.30. Andrea Cegna.
Il 15 febbraio del 1999 Abdullah Öcalan veniva rapito in Kenya dai servizi segreti turchi dopo essere stato messo nelle condizioni di dover lasciare l'Italia, dove aveva provato a costruire una proposta di pace. Sono passati 27 anni. Da allora la Turchia ha costretto il leader del popolo curdo a una prigionia durissima, oltre ogni minimo rispetto dei diritti umani. Eppure, Un anno fa Ocalan, dal carcere isola di Imrali, ha rilanciato l'ennesima proposta di pace, una proposta accolta dal suo popolo, così come dal PKK, che pochi mesi dopo si è sciolto. La liberazione di Ocalan è fondamentale per aprire un vero percorso di pace in Turchia e in tutto il Medio Oriente. Per questo domani, sabato 14 febbraio, in contemporanea in diverse città d'Europa, ci saranno marce per chiederne la liberazione. A Milano, uno dei due appuntamenti italiani. Ore 14.30 e Largo Cairoli.
Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19.45.